Punto ottavo all'ordine del giorno, affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 1 gennaio 2017 31-12-2020. Approvazione schema di convenzione. Lascio la parola al sindaco Tagliavini.
Sarò molto più rapido, come su di sarò rapido, poi dopo ci metti un'ora. No, qui, se, no, qui non dico altro perché l'abbiamo visto in commissione, un atto molto tecnico. Il servizio di tesoreria del comune scade il 31-12 del 2016, quindi noi lo facciamo con largo anticipo. Abbiamo uniformato le convenzioni che sono alla base della gara con la quale individueremo il nuovo tesoriere quando sarà scaduto l'attuale contratto di tesoreria che ci viene legato il Banco Popolare, che ha sede a Pugnanello, che ha la sua filiale a Pugnanello. I requisiti sono in parte quelli del precedente bando, in parte alcune migliorie che abbiamo aggiunto. L'abbiamo fatto in maniera uniforme rispetto a quello che sta uscendo, perché le scadenze non erano allineate in questi giorni con il Mineo Vezzano, e noi ci allineiamo con la scadenza del bando di tesoreria dell'Unione con l'INE Matildiche, e quindi in quel caso il bando uscirà con me, Comuni, Quattro Castella e Unione. Però diciamo, la base, no, dei servizi che noi chiediamo, apprezziare e tutto il resto, è già uniforme. Noi lo approviamo con anticipo perché era pronto, e quindi non appena, diciamo, i tempi tecnici lo renderanno necessario, dopo questa deliberazione gli uffici procederanno in autonomia, e ovviamente, anche se ha pur fatto un bando in anticipo, la decorrenza varrà dall'1/1/2017, cioè dal tempo, dalla scadenza dell'attuale affidamento.
Grazie Sindaco, credo se ci sono richieste di chiarimento, interventi da parte dei consiglieri. Consigliere Pioppi.
Solo una battuta, mi sembra che ne abbiamo già parlato anche nella commissione. È talmente tanto restrittiva tutto quello che voi chiedete per partecipare al bando. Se per caso non ci fosse nessuno, cosa succede?
Fai te la base.
Ci sono altre domande?
Chiedo se ci sono altre richieste di intervento. Se no, lascio la parola al sindaco Tagliavini.
Allora, posso dirti del fatto che, avendo fatto lo stesso bando praticamente di contenuti uguale e andando avanti prima Vezzano e Dalbinea, abbiamo la riprova in largo anticipo, no? Di quello che potrebbe essere il livello di valutazione del mercato rispetto alle condizioni che sono state poste. Qualora ne uscissero valutazioni negative, cioè quei bandi non vedessero offerte, allora ci porremmo anche noi degli interrogativi rispetto al contenuto del nostro in tempo rispetto alla scadenza del nostro bando. Qualora un bando andasse deserto, visto che la volta scorsa c'è stata un'unica offerta, no? E quindi non è più come in passato in cui gestire le tesorerie era remunerativo, e oggi gestire una tesoreria è un'azione complessa, poco remunerativa, quasi per nulla, più di immagine della banca che non di reale guadagno rispetto alle operazioni effettuate. La legge prevede che puoi andare a quelle condizioni a trattativa privata, si possono valutare eventuali proroghe dell'attuale affidamento in essere, in attesa dell'emissione anche di un nuovo bando per l'affidamento che avesse contenuti, diciamo, meno restrittivi rispetto a quelli con cui oggi stiamo uscendo. Quindi, delle exit strategy ce ne sono, ma il gradimento ad oggi del mercato lo avremo appena esperita la gara da parte dei comuni di Albino e
Grazie Sindaco, se ci sono altre richieste, se no passiamo all'approvazione. Affidamento del servizio tesoreria per il periodo 1 gennaio 2017 e 31 dicembre 2020. Approvazione schema di convenzione. Favorevoli? Approvata all'unanimità, direi. Controprova. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Immediata esecutività, favorevoli. Medesimo esito. Controprova comunque. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Punto nono all'ordine del giorno. 48esima variante parziale al PRG ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 4778 modificata ed integrata e dell'articolo 41 della legge regionale 20 del 2000 contro riduzione alle osservazioni presentate. Approvazione. E do la parola all'assessore Chiesi.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Come veniva annunciato, siamo all'iter conclusivo e quindi all'approvazione della 48esima variante. Noi eravamo andati in adozione a luglio di questa variante. All'interno di questa variante erano previste 21 proposte di variante, andiamo in approvazione con 20 proposte contenute in questa 48esima variante. Tant'è che viene appunto denominata variante 48esima A. Che fine ha fatto quella proposta di variante che manca? Quella proposta di variante, la provincia ha richiesto ulteriore documentazione, quindi quella farà parte della 49esima B e la tratteremo in un altro consiglio e sarà approvata appunto, se questo consiglio lo deciderà, in una prossima convocazione. Essendo, come diceva prima il Presidente, arrivate le osservazioni dagli organi preposti, mi riferisco nello specifico all'ARPA, alla provincia e all'USL, chiudiamo l'iter procedurale. Le osservazioni che sono arrivate riguardano prevalentemente aspetti tecnici e viene infatti mantenuta la ratio e la sostanza di tutte le proposte, sia cartografiche che normative, che di interventi urbanistici che noi abbiamo adottato a luglio. Accogliamo tutte le osservazioni che i vari enti hanno fatto, ripeto, mantenendo la ratio e la sostanza che ci ha portato all'adozione di questa variante. Per ciò che riguarda i contenuti delle osservazioni, sono stati affrontati, mi sembra, in maniera approfondita, grazie anche al contributo significativo del responsabile urbanistico architetto Boeri, che qua stasera, anche per illustrare in sintesi quelli che sono gli elementi di queste osservazioni, quantomeno per dare contezza ai consiglieri che non erano presenti nelle commissioni, che cosa hanno riguardato quel tipo di osservazioni, io vado solo a ricordare, così per rinfrescare le vostre conoscenze, in sintesi, quelli che sono stati alcuni delle proposte più significative che avevamo all'interno degli elementi che caratterizzano appunto la 48esima variante. Mi riferisco nello specifico alla variante che viene proposta dalla cooperativa Cinema Eden, variante che riguarda la ristrutturazione e l'ampliamento del cinema, cioè in cosa consiste? Consiste sostanzialmente nel proporre una nuova sala di biglietteria e una seconda sala visioni cinematografiche da 50 posti, quindi si interviene ristrutturando l'attuale e andando a creare, grazie ai volumi dell'attuale cinema, ma anche di una proprietà attualmente destinata a un utilizzo residenziale di un immobile contiguo al Cinema Eden di Puglianello, quindi consentendo una volumetria che permette di effettuare una seconda sala da 50 posti oltre ad una nuova biglietteria. Vi ricordo che la cooperativa Cinema Eden non è solo una sala cinematografica nella quale appunto si organizzano eventi cinematografici. All'interno del Cinema Eden si organizzano eventi teatrali, eventi musicali, riunioni, c'è una proficua collaborazione con i nostri istituti scolastici per organizzare eventi didattico-formativi. Le stesse scuole non solo del territorio comunale ma anche extracomunale utilizzano quella sede anche per fare delle feste. È chiaro che un'ulteriore sala per il Cinema Eden configura quella struttura come ovviamente più appetibile e più fruibile da un punto di vista dell'offerta. Stiamo parlando di una struttura dove è palese ed evidente l'interesse e la finalità pubblica, non solo, ripeto, a carattere comunale, ma oltre i confini della struttura comunale. E quindi questa amministrazione non può che farsi promotrice per uno sviluppo di quel tipo. All'interno delle varianti adottate abbiamo anche adottato una variante che in questo caso è proposta dall'amministrazione comunale e che riguarda gli immobili destinati all'utilizzo di magazzino comunale. Quegli immobili per quale finalità? Ricavare risorse perché parte di quegli immobili necessitano in maniera urgente di interventi di ristrutturazione e di manutenzione. Su parte di quei corpi noi proponiamo la demolizione di parte di quei corpi, questo consentirà di identificare nella zona est, quella che insiste su via Battisti, un lotto edificabile dalla volumetria di 900 metri cubi, con la possibilità di andare a realizzare 4 alloggi con un'altezza massima di 8,50 metri e con una tipologia architettonica di uni o bifamiliare. Nella parte sempre di proprietà del comune, che è caratterizzata per essere stata adibita ad ex uffici ISAF, attualmente è considerata come, comunque è utilizzata come parte residenziale, noi proponiamo per quella parte di quell'immobile, quella che insiste più su via Prampolini, nella parte sud-est, proponiamo la classificazione di quell'immobile a zona SB7 vincolata a verde privato, quindi con la possibilità di andare a ricavare 3 alloggi in quella parte di immobile. L'ultima proposta di adozione di variante che vi voglio ricordare riguarda la possibilità per quegli immobili previsti nei centri urbani, nei centri abitati, attualmente destinati completamente a residenziale. L'amministrazione propone una variante alle nostre normative per concedere la possibilità anche in un contesto residenziale, appunto, di poter prevedere anche il 100% di artigianato di servizio, e quindi sto parlando di attività quali il cazzolaio, il barbiere, il parrucchiere o pubblici esercizi limitatamente ai ristoranti, alle pizzerie e ai self-service. Questi mi sembravano gli elementi che dovessero essere posti al ricordo della vostra memoria. Chiamo l'architetto Boeri che ci illustra in sintesi, in estrema sintesi, quelli che sono stati gli aspetti tecnici delle osservazioni pervenute dagli enti, e do subito a lei la parola. Mi sposto io? No, vieni tu qua, per favore.
Buonasera a tutti. Dunque, sostanzialmente è la prima variante che viene approvata in vigenza completa del piano provinciale, perché dai primi di agosto il PTCP di fatto è un piano che si sovrappone al nostro piano comunale, e la normativa di PTCP per alcuni aspetti prevale sulle norme del piano del PRG comunale. Quindi in quest'ottica anche sono formulate le osservazioni della provincia, quindi anche su considerazioni non solo legate alla parte vincolistica ma anche alla parte programmatoria del piano. E 21 varianti adottate, una interrotta, e praticamente 3 osservazioni dell'ARPA di 2 caratteri generali completamente accolte, 2 osservazioni dell'USL accolte, 7 osservazioni della provincia e di carattere urbanistico. Di queste 7, 2 riguardano le osservazioni ARPA e USL, quindi di fatto su 20 varianti ci sono 5 osservazioni che riguardano solo aspetti normativi, di precisazioni normative, completamente accolte, non portano sostanziali modifiche alle norme adottate, sono dei dettagli, degli aggiustamenti di concetti già espressi in adozione. E poi abbiamo 3 osservazioni di carattere geologico-tecnico che sono osservazioni di carattere generale accolte, e 3 prescrizioni della valutazione ambientale strategica che fa parte degli aspetti di variante urbanistica, che non si tratta di osservazioni ma si tratta di prescrizioni vere e proprie che devono essere accolte, e 2 ricalcano i pareri di ARPA e USL, e una terza riguarda un'osservazione di carattere urbanistico della provincia, quindi diciamo tutto accolto e nessuna sostanziale variazione rispetto a ciò che è stato adottato.
Grazie Silvia, quindi siamo disponibili per qualsiasi richiesta di informazione che riguardasse la trattazione più approfondita e dettagliata delle osservazioni, ma anche dei contenuti che abbiamo adottato e che andiamo ad approvare. Quindi disponibili sia Boeri che il sottoscritto a eventuali richieste che la discussione consigliare eventualmente suggerirà.
Grazie Assessore Chiesi e ringrazio intanto l'architetto Boeri per la presenza. L'intervento chiedo ai consiglieri se ci sono interventi, richieste, dichiaramenti. Consigliere Pioppi.
Sì, ne abbiamo già parlato ampiamente in varie salse, diciamo così, di queste 20 varianti, no? Perché sarebbero state 21, ma l'altra sarà messa più avanti. Il mio gruppo voterà favorevole a tutte, però c'è da fare una dichiarazione, facciamo una dichiarazione di voto, perché in una, quella di via Cesare Battisti, secondo me è una variante che serve a buttare via dei soldi, perché andare a vendere quel lotto lì per poi aggiustare dei capannoni o delle strutture fatiscenti non è una gestione da buon padre di famiglia, a nostro avviso, perché quando un'automobile ha 20 anni, chi è che la va a verniciare o a cambiare il motore? Se ne prende un'altra, se mai usata, ma quella non si aggiusterà mai, quei capannoni lì sono fatiscenti. E quindi questa per noi è un'operazione proprio non congeniale. Poi innanzitutto, un domani, quando l'edilizia, che non tornerà mai più ai tempi di prima, ma riprenderà appena appena a camminare, facendo una vendita così, voi vi andate un po' a precludere un progetto importante di sistemazione dell'ex casificio ed ex ISAF, e trovandovi tra i piedi questa palazzina a due piani, dico bene, ho capito bene, a due piani, che non rientrerebbe nel comparto magari studiato, fatto bene di tutta la zona, ecco. Ma soprattutto il principio di dover mettere quei soldi su della roba vecchia e fatiscente conviene, visto che la zona di Monte Cavolo, quella di Quattro Castellano non c'è male, ma nella zona industriale di Monte Cavolo ci sono dei capannoni sfitti, vuoti o all'asta, potrebbero essere quelli presi in affitto, perché ormai si prende un capannone di 1000 metri in affitto a prezzi da ridere, da fare per fare come ricovero delle attrezzature del comune, ma non mai andare a inchiodare la vendita i soldi della vendita di questo lotto in via Cesare Battisti per rimetterli su dei muri decrepiti. Quindi la mia dichiarazione di voto è quella, però qua si è sempre messo anche le due o tre cose che non piacciono in mezzo allo zibaldone di tutto, e allora non si può penalizzare le cose fatte bene a dei cittadini che hanno chiesto delle varianti. Quindi noi voteremo sì, tranne che alla numero Ives.
10 dovrebbe essere.
Devo guardare, 10.
10. Dichiarazione di voto sulla 10. Grazie.
Grazie consigliere Pioppi. Chiedo se ci sono altre richieste di interventi. Consigliere Bertani.
Non entro nel merito, l'abbiamo già fatto in fase di adozione di queste varianti, la maggioranza le sostiene e nello specifico rispetto alla riflessione che non è completamente campata in aria del consigliere Pioppi relativamente al futuro dell'area magazzino comunale, io ritengo che la definizione dei lotti conseguenti questa variante sia una definizione compatibile, perché si tratta sostanzialmente di un dente dell'intera proprietà dei magazzini comunali, che ha coerenza rispetto al tessuto urbanizzato di via Battisti e non preclude utilizzi differenti. Via Battisti non potrebbe nemmeno essere una via di accesso a un eventuale piano di riqualificazione complessivo dell'area. E non dobbiamo dimenticare che c'è una differenza sostanziale fra riqualificare in modo diciamo così completo un'area che oggi è fatiscente e quasi biroccata, che è quella del magazzino comunale, con alcuni interventi minimali che sono necessari per mettere l'area in condizioni di sicurezza, perché ci sono alcuni fattori critici che richiedono un intervento urgente. È chiaro che questo è un tentativo, non abbiamo la certezza di riuscire ad alienare questi due lotti, ma apprezzo il fatto che si sia messo mano al problema dell'area, quantomeno per risolvere i problemi contingenti di carattere strutturale. E Pioppi dice: quando uno ha una macchina vecchia la rottama e ne compra una nuova.
No, ho detto usata.
Vabbè, una macchina usata, la compra nuova o la compra usata. Omette due aspetti. Il primo è che una macchina, quando la rottami, ne fai un cubo e questa sparisce, e di quello non puoi fare un cubo e sparisce, resterebbe lì, fatiscente, con tutti i rischi e le conseguenze del caso. La seconda cosa che omette di dire è che per comprare una macchina nuova, usata che sia, va pagata, e noi oggi non siamo nelle condizioni né di poter gravare il bilancio di parte corrente con ulteriori affitti, anzi stiamo operando una spending review per ridurre strutturalmente il costo della parte corrente, no? E quindi non possiamo, anche se a prezzi di mercato molto più bassi rispetto a quelli di 5 anni fa, caricarci ulteriori affitti di spazi pubblici. Men che meno in questa fase siamo nelle condizioni economiche di poter acquistare un'alternativa al magazzino comunale, quindi un altro magazzino comunale. Penso che questo ragionamento del magazzino comunale possa essere affrontato anche su una scala più ampia, magari confrontandoci con i comuni di Albinea e di Vezzano per capire come sono messi con la loro dotazione infrastrutturale, ma gioco forza, questa è una decisione ragionevole e direi necessaria per affrontare l'urgenza questa fase, diciamo, di problemi della struttura del magazzino comunale.
Grazie consigliere Bertani. Chiedo se ci sono altre richieste di interventi da parte dei consiglieri, o se l'assessore Chiesa ha qualcosa da dire per chiudere il discorso.
Se non c'è nessuno.
No, sembra di no.
Ringrazio anch'io il consigliere Pioppi, anche perché appunto le riflessioni che lui ha esposto in questa sala hanno fatto parte anche di riflessioni che hanno coinvolto la maggioranza, perché ci sono elementi di merito appunto che vale la pena approfondire e vagliare, ovviamente nell'ottica di fare e di prendere la decisione migliore. Elementi che ha già in parte esposto il consigliere Bertani, ma a mio avviso possono essere ulteriormente menzionati al favore di intervenire in quell'area, se noi pensiamo che l'area dei magazzini comunali, su quell'area attualmente noi abbiamo appena investito e appena, insomma, qualche anno fa, andando a riqualificare la palestrina e quindi qualificando parte di quegli immobili ad un utilizzo che sarebbe necessario, qualora si andasse in un'ottica che tu proponevi, e trovare altra collocazione ovviamente. Su quell'area insiste anche una isola ecologica che negli anni ha consolidato il rapporto con i cittadini, che non ha visto significative e particolari lamentele per incongruità della collocazione, anzi si è qualificata come servizio alla popolazione. Noi stiamo pensando a quel contesto, anche è stato ipotizzato, e mi sembra che lo stesso vice sindaco l'abbia esposto in questa sala, la possibilità di identificare in quei contesti il possibile mercato del riuso, anche perché vicino ad un'isola ecologica dove qualcuno porta materiale che può non trovare come esito finale quella collocazione, ma anzi poter prevedere che qualcun altro possa riutilizzare quello che porta in discarica. È chiaro che andare nell'ottica che tu prevedi vorrebbe poi dire ritrovare su altri luoghi, su altri contesti, le stesse offerte che attualmente ritroviamo in quel luogo, in quel contesto, e quindi rimettere a bilancio risorse, perché bisognerebbe ritrovare non solo un magazzino comunale, ma questa pluralità di servizi che attualmente insistono su quell'area. Non da ultimo anche le proposte di urbanizzazione di quei contesti, cioè se è in un contesto pre-crisi o in un periodo pre-crisi, le aree, non c'era timidezza o timore nell'affrontare la vastità delle aree per intervenire, mi riferisco a quello che tu chiamavi, e che può avere un senso, voglio dire, tu hai posto elementi di merito che meritano una risposta, ma che hai posto in maniera puntuale, voglio dire, con senso e con ragionevolezza. Ti dico però, se in un periodo pre-crisi, appunto, si ragionava senza particolari timori nei confronti delle aree, quindi non c'era nessun timore di mettere insieme sia l'area dell'ex caseificio e l'area dei magazzini. Io da quando sono assessore, non so se al sindaco sono pervenute altre richieste, ho ricevuto solo una ipotesi di interessamento limitatamente all'area del caseificio, non all'area del magazzino. Ma chi mi è venuto a parlare parlava di una zona con un perimetro ben definito, e quindi attenzione anche a prevedere un coinvolgimento di vaste aree che col mercato immobiliare di oggigiorno troverebbe difficile possibilità di soluzione, e noi rimarremmo comunque con un problema non da ultimo quello di bilancio che citava il collega Bertani, e anche con una pluralità di servizi che in quel contesto attualmente noi offriamo. Questa è al momento la ratio che ci ha fatto insistere, che ci fa insistere su questo tipo di proposta. Verificheremo se in seguito ci sono interessamenti, e non ti escludo che si debba ritornare in questo consesso, eventualmente anche per andare a prendere decisioni che in questo momento non si avvalgono del senno di poi che avremo in un'ulteriore sede consigliare.
Grazie assessore Chiesi, se non ci sono altre richieste direi che passiamo all'approvazione. Allora, punto ottavo, affidamento del, scusate, punto nono, 48esima variante parziale al PRG, a sensi dell'articolo 15 della legge regionale 47 del 78, modificata ed integrata, dell'articolo 41 della legge regionale 20 del 2000. Contro deduzione alle osservazioni presentate. Favorevoli? Unanimità. Contro prova? Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Immediata esecutività? Favorevoli? Medesimo esito. Contro prova? Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Decimo punto all'ordine del giorno. 49esima variante parziale del PRG, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 47 del 78, modificata ed integrata, e dell'articolo 41 della legge regionale 20 del 2000. Adozione. Precedo la parola all'assessore Chiesi.
Grazie Presidente, qua invece siamo all'apertura dell'iter procedurale appunto della 49esima variante. Cinzia vi sta distribuendo una fotocopia che ci servirà nella trattazione e che appunto vi vado ad illustrare. Grazie, prima si parlava di federalismo, in realtà il federalismo ha avuto almeno per questa variante i suoi effetti. Infatti il federalismo demaniale ci ha fatto diventare proprietari di un lotto di terreno che vedete numerato con il numero 73 nella parte dove sotto nella didascalia c'è scritto stato di progetto, ok? Noi con una delibera consigliare dell'aprile 2014 siamo divenuti proprietari, appunto in ottemperanza della normativa che prevedeva appunto il federalismo demaniale, di questo lotto di terreno. La normativa però prevede che se dal momento in cui le amministrazioni locali diventano proprietarie di quei terreni, se nel periodo successivo, nei 3 anni successivi, le amministrazioni locali non vanno a valorizzare quei terreni, lo Stato si riappropria di quei terreni. Che cosa è oggetto della variante numero 49? Ci sono elementi sia di tipo urbanistico, ma anche c'è un atto di accordo che vede coinvolto i soggetti proprietari dei terreni contigui a quelli che sono al lotto di cui è diventato proprietario l'amministrazione comunale. Se noi giriamo la fotocopia numerata e la giriamo appunto dall'altra parte, vediamo che nelle medesime porzioni di terreno abbiamo una zonizzazione differente, abbiamo dei triangolini che stanno a identificare il verde privato, che non prevede nessuna potenzialità edificatoria, nessun indice, e abbiamo allo stesso modo una zonizzazione con delle righe di traverso e su quell'area invece che sono attribuiti dei volumi residenziali. Nello specifico è attribuito in quella zona un volume di 1271 metri cubi. Che cosa propone la 49esima variante? Anzitutto avete visto che siamo in, non l'ho detto, ve lo dico adesso, scusate, siamo in via Falcone, siamo a Roncolo, in un tessuto, vedete bene, già urbanizzato e già antropizzato, dove però le previsioni urbanistiche del PRG attuale hanno previsto le potenzialità edificatorie su porzioni di terreno molto più limitate rispetto a quelle che vi propongo in variante. Su quegli ambiti insistono 1271 metri cubi di volume utile. Che cosa propone la variante? Anzitutto distribuisce meglio e non solo su parte di quegli ambiti le potenzialità edificatorie. Inoltre queste potenzialità edificatorie vengono ridotte di 21 metri cubi. Si parla quindi complessivamente per i lotti 72, 73 e 74 di 1250 metri cubi. Le potenzialità edificatorie, ripeto, del PRG vigente attualmente, senza andare in variante, prevedevano su quei lotti 1271 metri cubi. Attraverso un atto di accordo che abbiamo firmato con i proprietari dei lotti 72 e 73, signori caso, il comune acquisisce gratuitamente da questi proprietari 189 metri cubi di volume, che consentono così di distribuire in maniera ottimale i 1250 metri cubi di volume nel modo che vi vado ad esporre. 450 metri cubi sul lotto 72, 450 metri cubi sul lotto del comune, 350 metri cubi sul lotto 74, sempre 72 e 74, sempre dei signori caso. Che cosa prevede ancora l'atto di accordo? Dovendo urbanizzare quel contesto e dovendo quindi realizzare le reti fognarie, acque bianche e acque nere, l'amministrazione nell'approntare questo tipo di variante ha voluto dare soluzione anche a una criticità che nel passato si è presentato non tanto nella zona che noi andiamo ad urbanizzare, ma nella zona a nord, quella, per capirci, che insiste sui lotti numerati con il numero 45, 47, 46 e 48. Lo smaltimento delle acque bianche ha determinato in passato alcuni elementi di criticità che hanno visto anche il coinvolgimento di legali che hanno sostanzialmente rimbalzato le responsabilità delle criticità evidenziate. L'amministrazione comunale, grazie anche al contributo e al supporto che in questa sede potrà evidenziare l'assessore Rompianesi, ha voluto affrontare anche questo tipo di criticità e ha voluto intervenire in un'ottica che risolvesse in maniera definitiva le problematiche. L'intervento di lottizzazione che noi andiamo a proporre infatti mette sul contesto di Roncolo le risorse che quel lotto darà all'amministrazione comunale. In che modo? Andando a dare soluzione a questo problema e risolvendo in maniera definitiva appunto quelle criticità che in passato hanno determinato elementi di contesto tra i vari soggetti proprietari delle aree e anche nei confronti dell'amministrazione comunale. In sintesi, proponiamo una riduzione dei volumi da 1271 a 1250. Interveniamo su un'area sostanzialmente già urbanizzata e antropizzata. Abbiamo la volumetria che ci permette di realizzare l'intervento edificatorio, che attraverso questo atto di accordo, articolo 18 della legge 20, viene ceduta gratuitamente dai soggetti proprietari al comune. Distribuiamo in una maniera, in modo migliore e ottimizziamo la programmazione da PRG andiamo a risolvere un problema che è una criticità che ha visto nel passato appunto situazioni conflittuali che non prevedevano sbocchi positivi all'orizzonte. Non so se l'assessore Rompianesi ha qualcos'altro da aggiungere, mi riferisco essenzialmente alla parte riferita alle opere pubbliche, altrimenti è disponibile per le domande che la discussione prevederà.
Ringrazio l'assessore Chiesi, chiedo se ci sono consigliere Canovi.
Sì, sono due cose, perché ne avevo già parlato anche con Andrea quando abbiamo fatto il capogruppo, cioè chiaramente io sono molto positivo e solo il rammarico di andare a intervenire su una cosa fatta da altri che doveva essere fatta a suo tempo, a rigore di logica fatta bene, e adesso è chiaro che il comune si deve prendere carico, visto che il problema c'è da anni e non è stato risolto. Poi Andrea mi ha anche spiegato tutto l'iter procedurale, tutto il discorso delle cause con cause, e quindi è chiaro, per risolvere il problema in tutti i casi, però mi sembra una cosa veramente fuori dal mondo che non si riesca a portare alla ragione queste persone.
Grazie consigliere Canovi, chiedo se ci sono assessore Rompianesi.
No, volevo parzialmente chiarire un aspetto relativamente alle spese che noi sosteniamo adesso per andare a risolvere un problema che era preesistente, che comunque insomma io sono abituata a ragionare sugli stati di fatto, lì c'era un problema che andava risolto, insomma andava risolto. E detto questo, però, è anche vero che non è che le spese per risolvere questo problema siano molto significative su questo lotto. Perché? Perché comunque noi le acque, sia bianche che nere, dal lotto che adesso andiamo ad urbanizzare, le avremmo comunque dovute andare a portare dove le stiamo portando. E il fatto di raccogliere mentre noi portiamo le acque dove le dobbiamo portare, anche quelle che provengono dalla precedente lottizzazione, non fa sì che le spese aumentino, perché comunque insomma chiunque si occupi di queste problematiche sa che non è l'eventuale dimensione, dico eventuale perché il calcolo idraulico deve ancora essere effettuato, no? Dimensione del tubo un po' più grande che ci devo andare a mettere, perché comunque lo scavo, il riempimento, sono tutte queste attività che vanno ad incidere su un computo metrico, non sicuramente il diametro di quel tubo. Quindi insomma anche da questo punto di vista, al di là della della poca ragionevolezza eventuale, no? Che però insomma alla fine abbiamo trovato anche con i proprietari, insomma la quadra, i costi non sono lievitati poi tanto. È stata una grande opportunità, secondo me, per dare soluzione a un problema che è vero era un problema tra privati, ma che comunque non poteva vederci non collaborativi, insomma.
Grazie assessore Rompianesi. Consigliere Bertani.
Sì, anche il gruppo Quattro Castelle Democratica vede favorevolmente questa variante che a mio avviso e a nostro avviso risolve in modo intelligente un problema di lunga data, un problema che ha generato fortissime conflittualità fra residenti della zona e che richiedeva un intervento. Abbiamo apprezzato e apprezzo l'equilibrio urbanistico con cui è stata gestita questa operazione, che consente contemporaneamente una riduzione dei volumi rispetto a quanto stabilito, ma contemporaneamente trovare le risorse, la possibilità di intervenire su un problema che aveva veramente alimentato non solo dinamiche legali, ma fortissime conflittualità, problemi, perdite di tempo anche degli uffici per quanto attiene la ricostruzione e lo stabilire le responsabilità relativamente al malfunzionamento della gestione delle acque del comparto. e quindi il nostro voto sarà ovviamente favorevole.
Grazie consigliere Bertani. Chiedo se ci sono altre richieste di intervento. Consigliere Pioppi.
Solo una precisazione. Lavorai da parte di Ines, ma quelle case lì, quelle abitazioni lì, hanno l'agibilità, l'abitabilità? Perché se la fogna non c'era o non funzionava, come è stata data questa abitabilità, agibilità? E mi verrebbe da dire che non ce l'hanno ancora, perché quando si dà l'agibilità parziale è perché qualche cosa deve essere sistemato, che avrebbe più logica ad essere così il discorso. Se invece hanno l'abitabilità e l'agibilità, io vorrei parlare con chi ha firmato quella volta lì.
Dado, ti chiedo di spegnere il microfono.
Sì. A parte il fatto che voteremo favorevoli noi, perché è una cosa da risolvere, quindi va bene così.
Allora, non è che il comparto precedente non avesse la fogna o che non funzionasse. Per il comparto in questione la fogna c'era, era stata adottata una soluzione idraulica che all'atto poi pratico ha rivelato essere insufficiente e carente. In sostanza, i signori della rottamazione precedente, gli attuatori, avevano deciso di portare le acque nere nel collettore di acque miste di Iren, mentre le acque bianche, per problemi che io penso e presumo abbiano a che fare con non essersi messi d'accordo tra privati, avevano ottenuto comunque tutte le autorizzazioni, perché ci sono andata io stessa in ARPA a verificare, tutte le autorizzazioni per poter smaltire le acque bianche come attraverso una serpentina, fatemela chiamare così, nel terreno che era di proprietà dello stesso attuatore, a nord, no? Una serpentina con un tubo forato che anziché raccogliere le acque bianche, anziché drenare le acque, le disperdeva nel terreno. Questo un po' perché probabilmente, cioè non so se il calcolo fosse stato fatto giusto, ma insomma c'è un tecnico che l'ha asseverato. O vuoi perché il terreno man mano continua a essere sempre umido, no? Perché le acque continuano a scolare, o perché le piogge sono aumentate, perché gli eventi climatici effettivamente hanno il suo bel risultato. L'acqua, cioè c'è sempre uno scolo d'acqua verso le proprietà sottostanti, insomma verso nord. Quindi non è che le abitazioni non avessero la fognatura, è che non funzionava come doveva funzionare, ovvero funzionava ma dava dei problemi alle persone che alle abitazioni che erano sotto, situate sotto. Ecco perché il collaudo di quelle opere lì è stato fatto, perché le opere sono state realizzate così come da progetto e il progetto aveva ottenuto tutte le autorizzazioni di ARPA. Quindi c'è una filiera che ha funzionato, cioè, però la soluzione al lato pratico non era quella giusta, e quindi questa per me è stata l'opportunità, perché ne parlavamo ormai da un paio d'anni almeno, col sindaco siamo andati a fare un sopralluogo pure insieme a tanti cittadini, perché era un problema effettivamente sentito da tutti i proprietari di quell'area lì. Questa per me è stata una grande opportunità per dare una risoluzione ad un costo che, come ho avuto modo di dire prima, è stato veramente molto limitato.
Grazie.
Sì, e da qui anche il rimpallo delle responsabilità, perché se le opere sono costruite come da progetto e come da asseverazione, è chiaro poi che è difficile identificare quale sia stata l'effettiva causa, perché se il terreno, anziché drenare l'ipotetico, vuoi per modificazioni climatiche, vuoi perché l'effetto spugna sostanzialmente non funziona mai o funziona in maniera alterata perché si continua a drenare, ma quella è una soluzione appunto che era stata asseverata e adottata, e quegli immobili godono dell'abitabilità perché le opere sono state collaudate e sono funzionali agli schemi di progetto. Chiaro che la soluzione attuale non prevede quel tipo di ipotesi, ma prevede di drenare le acque bianche attraverso nei tubi che andranno a convogliare su, su Rio Formica, e quindi dare una soluzione definitiva che non preveda quella tipologia, perché col senno di oggi si è rilevata inadeguata.
Se non ci sono altre richieste, passiamo alla votazione. 49esima variante parziale del PRG, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 47 del 78, modificate ed integrate dell'articolo 41 della legge regionale 20 del 2000, adozione. Favorevoli? Approvata all'unanimità. Controprova? Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Immediata esecutività? Favorevoli? Medesimo esito. Facciamo una controprova. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno.
Voglio liberare e ringraziare l'architetto Boeri, che è rimasto con noi fino a quest'ora, e quindi grazie del contributo.
Grazie. Buon lavoro. Grazie.
Ringraziando l'architetto Boeri per la presenza e l'intervento, passiamo all'11° punto all'ordine del giorno. Mozione presentata dal consigliere comunale Giovanni Canovi, capogruppo Lega Nord, in merito all'associazione Quattro Castella C'è. Come abbiamo iniziato, continuiamo col consigliere Canovi.
Sì, io porto l'attenzione del Consiglio Comunale una cosa che secondo me è molto spiacevole, che è successa metà settembre, 12, durante la festa della birra, qua in piazza, dove nonostante i commercianti avessero fatto richiesta e quindi con il beneplacito del Comune, in sostanza sono stati minacciati o quasi minacciati da componenti di questa associazione, chiedendogli di tenere chiuso le attività perché avevano perso dei guadagni, eccetera, eccetera. Allora, la mia domanda è questa: cioè, questa associazione a cosa devono servire? Ad aiutare i commercianti o fare cassetto? La prima domanda. E nella mia mozione io chiedo una cosa molto simbolica, non credo di chiedere molto. Visto che comunque questa associazione, che vabbè, lasciamo perdere che poi tra le parti si sono sistemate le cose anche per merito del sindaco, perché ci ha messo del suo anche il sindaco per far sistemare un po' le cose, non ci sono state denunce come erano state minacciate all'inizio, ok, però non mi sembra neanche corretto che queste persone si permettano di fare certi tipi di discorsi, in special modo col fatto che nella loro locandina c'è comunque il logo del Comune. E quindi io chiedo in questa mozione sostanzialmente che il Comune a queste persone tolga il patrocinio per un anno, fermo restando il fatto che se loro fanno attività e quindi chiedono i permessi gli vengano concessi, perché se ne hanno diritto lo devono avere, però è proprio una cosa solo simbolica. Poi vabbè, abbiamo già, adesso poi mi risponderà il sindaco perché ne abbiamo già parlato, quindi non so se questo succederà, però proprio non è una cosa, io non la vedo come cosa punitiva, però è un segnale a queste persone che certi comportamenti di alcuni qua a Castello non sono tollerati, punto. Non credo neanche che gli porti danno questa cosa, perché sono una cosa simbolica, poi vedete voi.
Grazie consigliere Canovi. Se ci sono interventi da parte dei consiglieri, infatti mi stavo guardando attorno, ma direi che...
No,
consigliere Pioppi.
Volevo chiedere a Giovanni, ci sono state sono stati molteplici i commercianti o in particolare solo un?
Io sappio.
Volevo sapere quello.
Consigliere Bertani.
Su commercio pro loco ho una competenza derivata da esperienze passate e quindi vorrei condividere con voi questa riflessione. Allora, la nascita di Quattro Castella C'è per la comunità castellese è stata una cosa molto positiva. Noi scontavamo l'assenza di una pro loco vera e propria per una serie di dinamiche legate alla comunità castellese, da quando si era sciolto il quadrivio che era la Proloco di Quattrocastella, penso nella prima metà degli anni 90. Il quadrivio si sciolse per dinamiche di conflittualità sia all'interno del gruppo sia fra il gruppo e i commercianti. Purtroppo la dinamica conflittuale che a volte vede contrapposte le associazioni di cittadini, le Proloco, che attenzione, agiscono per sostenere la comunità, non solo il commercio, e i commercianti stessi sono ciclicamente emergono, era successo una situazione simile anche nella frazione di Puglianello, perché a volte ci sono delle incomprensioni legate alle dinamiche di sviluppo delle manifestazioni, oppure legate alla percezione di strumentalità che a volte i commercianti hanno nei confronti di queste associazioni, cioè si tende a pensare l'un l'altro che tu servi a me, io servo a te, no? In realtà un approccio subordinato nel rapporto fra le Proloco e i commercianti non può funzionare. Detto questo, non escludo che si possano essere create dinamiche di incomprensione fra due soggetti, un commerciante, un membro di un'associazione, un commerciante, un privato cittadino, e non penso sia competenza di questo Consiglio Comunale andare a ricostruire la dinamica della frattura fra due soggetti, perché non abbiamo titolo, non è un tribunale questo. Io dico solo che dinamiche di questo tipo possono accadere e sarebbe bene che il Consiglio Comunale come istituzione spingesse per la ricucitura, perché questo tipo di frazioni, se vengono cavalcate anche dalle istituzioni, non fanno altro che fare un danno alla collettività, perché se non ci si parla e si fanno i muri contro muri, commercianti contro Proloco, Proloco contro residenti del centro, eccetera, alla fine ti muore di nuovo il centro. I volontari, e non dimentichiamolo che Quattrocastella c'è così come tutte le altre Proloco, sono volontari, gente che passa i fine settimana, le settimane precedenti a organizzare a gratis queste manifestazioni, ovviamente si preoccupano di un equilibrio economico delle manifestazioni stesse, ma servono più che altro a ripagare le spese degli spettacoli che offrono alla cittadinanza. E quindi la posizione del gruppo Quattrocastella Democratica è quella di respingere questo tipo di ordine del giorno per due ordini di ragioni. La prima è che non siamo un tribunale, non possiamo stabilire delle responsabilità noi, non eravamo presenti diciamo così, da che mi risulta lo screzio fra i due soggetti è anche rientrato, e anche grazie all'intervento del sindaco che da questo punto di vista si è fatto carico di una mediazione, di una ricucitura che è sempre positiva. Secondo ordine di ragioni, che anche qualora questo screzio sia avvenuto, non ha alcun senso punire un'associazione intera se un soggetto o più soggetti di questa associazione sono comportati in un certo modo, cioè l'associazione Quattrocastella c'è, assomma 50-60 soci, non c'è alcuna ragione, anzi questo Consiglio Comunale deve ringraziare i 50-60 soci per quello che fanno tutti gli anni, tutto l'anno, a prescindere da dinamiche di questo tipo che onestamente sono anche di scala micro rispetto all'interesse collettivo di avere una associazione del territorio che funziona bene, che lavora, che fa delle iniziative. Per queste ragioni respingeremo la mozione presentata dal consigliere Canovi.
Grazie consigliere Bertani. Chiedo se ci sono altri interventi. Direi di no, quindi lascio la parola al sindaco.
Molto ha detto già il consigliere Bertani, e anche mi sono confrontato personalmente con il consigliere Canovi, a cui abbiamo chiarito, insomma, quali sono le posizioni del comune. Io penso che le responsabilità, quando ci sono, e in questo caso effettivamente non spetta al comune definire dove stanno le responsabilità perché non era presente, però sicuramente laddove ci sono responsabilità individuali ma collettive, specialmente quando si parla di un'associazione di volontariato che ha come finalità, e avevo la prima risposta, sicuramente quella di organizzare iniziative con attenzione alle entrate, al pari almeno quella che hanno per le spese, perché non vorrei mai che un'associazione che si occupi troppo delle spese e poco delle entrate poi presenti dei buchi, sono sempre cose spiacevoli, non rientra certamente nel perimetro dell'amministrazione comunale, ma creano delle fratture, dei problemi che dopo coinvolgono inevitabilmente la collettività. Quindi mi fa piacere che nell'assetto che noi abbiamo trovato con l'associazione Quattro Castellacelle, il Proloco di Puglianello e la nuova Proloco Monte Cavolo Salvarano, oltre a Roncolo Insieme, non si siano in questi anni mai presentati situazioni di problematiche finanziarie, messe in discussione sull'onorabilità delle persone e quant'altro. Si sono invece presentati, non solo in questo caso ma anche in altri casi, dei litigi, dei fraintendimenti, degli screzi tra associazione residente, associazione commerciante, molto spesso, diciamo, mai sfociati in azioni punitive da parte dell'amministrazione, anche se sia pur solo simboliche, ma invece la maggior parte delle quali noi abbiamo solo fatto da facilitatori nella conciliazione che poi è avvenuta. Le persone non devono necessariamente andare a cena fuori insieme a ritenersi simpatiche, ma devono riconoscersi tra l'altro in un obiettivo comune, che è quello di creare opportunità di convivialità, di incontro, di aggregazione, di spettacolo anche, che siano gradite alla comunità in cui essi operano, siano essi come cittadini, come associazioni o come operatori economici. E sono intervenuto quindi cercando di conciliare le diverse posizioni in campo, che, e spero che questo intervento sia stato utile a evitare denunce o querele di altro tipo. Almeno fino ad oggi non mi hanno informato che si sia andati avanti con questo tipo di procedure di tipo legale, e mi auguro che non ci si andrà anche in futuro. Quello che ho suggerito è quello di cercare prima, con quell'approccio da buon padre di famiglia che diceva, richiamava prima in un altro argomento, da doppio oppi, di conciliare il legittimo diritto di un commerciante di tenere aperta la propria attività, di uscire anche dai confini, dei muri della propria attività, occupando la parte antistante il suo negozio per mostrare i suoi prodotti, offrire ulteriori servizi anche straordinari rispetto all'ordinaria attività quando ci sono eventi che coinvolgono la comunità. Questo è un diritto, io penso fermamente, e infatti il Comune ha autorizzato questo tipo di richiesta, lo continuerà a fare in futuro, perché a prescindere dalla tipologia di iniziativa che viene organizzata, il commerciante che ti chiede di poter tenere aperto, di poter uscire dal suo negozio, va assolutamente sostenuto, e anzi vorrei che in tutte le iniziative che facciamo noi direttamente, le associazioni di qualsiasi genere, scopo benefico, che sono la totalità delle iniziative che noi sosteniamo con il patrocinio, specialmente quando ci sono in campo le proloco che citavo prima, il commerciante che è lì tutto l'anno deve poter tenere aperto, deve poter svolgere la sua attività, farsi vedere, farsi conoscere, e anche per quello che noi sosteniamo tutte queste iniziative. Dall'altro lato è chiaro che quando certe iniziative vanno verso una raccolta fondi a scopo benefico, ci deve essere la disponibilità anche degli operatori commerciali, qualora gli affari di quella serata siano remunerativi, di andare incontro all'associazione che ha organizzato l'iniziativa, trovando quell'accordo bonario che solitamente sta alla base di una convivenza civile, no? Tra persone che hanno interessi differenti ma che in certi momenti convergono nell'interesse comune. Quindi in quest'ottica io sollecitato, e anche se ho sentito prima il consigliere Canovi, ho fatto quell'operazione di mediazione, di incontro con entrambe le parti, invitandole entrambi a passare sopra quanto era accaduto, non guardarsi indietro ma guardare avanti e a collaborare. Dall'altro lato ho ribadito che il Comune continuerà a dare risposte positive a tutti i commercianti che chiederanno di poter tenere aperto anche la sera per attività che loro riterranno più opportune, compatibili ovviamente con rispetto delle norme. E dall'altro lato ho già detto con Canovi che non ritengo, sia pur simbolico, togliere il patrocinio adeguato, perché noi andremmo non soltanto a rinfocolare una situazione che penso sia in fase distensiva di riconciliazione, ma alcuni gesti che non hanno ricadute, diciamo, dirette, però hanno un valore simbolico, quindi penso sarebbe un valore negativo nei confronti dei tanti volontari che nemmeno sono informati, che operano in quella stessa pro loco e che neanche sono informati, che vengono a prestare il loro volontariato quando si fa l'iniziativa, neanche sono informati di quello che è accaduto, in che dinamiche è accaduto. E quindi personalmente voterò in modo contrario alla mozione, perché conclude con questo tipo di richiesta. Dall'altro lato condivido il fatto che il commerciante ha pieno titolo e pieno diritto di poter tenere aperto in ogni occasione. La comunità organizza delle iniziative e troverà quindi sempre accoglimento della sua domanda, se non confligge con questioni di sicurezza, viabilità o altro, insomma, oggi non prevedibili, troverà sempre l'accoglimento da parte del comune.
Grazie sindaco Tagliavini. Chiedo consigliere Pasini.
Sì, cioè, no, anche noi pensiamo che il comune debba mantenere questo ruolo super partes che ha dimostrato nel momento in cui ha sì dato il patrocinio a una proloco, ma in contemporanea ha autorizzato, comunque non ha impedito ai commercianti di tenere aperto. Continuare su questa linea non avrebbe senso, sarebbe assolutamente incoerente che dopo aver autorizzato l'uno e l'altro attività vada poi a penalizzare uno piuttosto che l'altro. A maggior ragione, visto che io non conosco i dettagli della situazione e neanche voglio conoscere, però a maggior ragione, visto che pare di capire il sindaco ha, incontrando le parti, ha svolto questo ruolo di mediatore e mi sembra anche di avere intuito che sia riuscito nell'intento, speriamo quantomeno di evitare delle conseguenze, cioè non andrei appunto, come diceva prima il sindaco, a rinfocolare ancora magari qualche problema che ancora... Quindi anche il nostro voto sarà negativo rispetto alla mozione del collega.
Grazie consigliere Pasini. Se non ci sono altre richieste di intervento, consigliere Canovi, passiamo a questo punto alla votazione. Mozione presentata dal consigliere comunale Giovanni Canovi, capogruppo Lega Nord, in merito all'associazione 4 Castellacce. Favorevoli Lega Nord. Contrari 4 Castella Democratica, Sinistra Unita 4 Castella Bene Comune e Lista Civica 4 Castella. Astenuti nessuno. Chiedo se il sindaco ha delle comunicazioni.
Allora, parlo per conto dell'assessore Rompianesi che vi voleva informare che nel prossimo consiglio, immagino, verrà presentato al consiglio comunale il piano luce del comune di Quattro Castella. Un atto importante, non richiederà una vera e propria delibera del consiglio comunale, ma riteniamo sia utile fare una presentazione perché orienterà diversi altri interventi, non solo quello che avete letto anche sui giornali e che avete visto e che è stato oggetto anche dell'interrogazione di Canovi, già realizzato, ma anche una serie di altri interventi che si svilupperanno nei prossimi anni e che seguiranno le linee guida contenute all'interno di quel piano che è stato proprio di recente approvato dalla Giunta e quindi vorremmo condividere con voi i contenuti più innovativi. Altra comunicazione. 21 novembre, inaugurazione Casa della Salute, non saremo in grado di riservare i posti a sedere per i consiglieri comunali perché, mi dispiace, ma lo spazio all'interno è poco, però ovviamente l'invito è a partecipare, lo spazio all'interno è poco, ci sono solitamente anziani anche in quell'occasione, quindi cercheremo di dare priorità, insomma, a parte chi deve parlare, quelle poche persone che devono parlare che abbiamo invitato al pubblico, ci sembrava insomma non è tanto bello riservare metà delle poltrone per le autorità, però insomma ugualmente ovviamente sarà una bella occasione anche perché ci si troverà in tanti, arriverà nei prossimi giorni quel volantino che oggi avete penso dentro le vostre cartelle in tutte le famiglie dei comuni di Albinea, Avezzano e Quattro Castella. e quindi ci sarà un intervento un po' illustrativo dei lavori svolti, del sostegno. Avremo la presenza del Presidente della Regione Emilia-Romagna, oltre al Direttore Sanitario e Fausto Nicolini, il Presidente della Provincia, e noi tre sindaci dei tre comuni coinvolti e il Vicario Nicelli della Diocesi. E vi invito quindi tutti a essere presenti, secondo me ci saranno tante persone, la struttura sarà aperta, sarà visitabile anche per chi non vuole stare ad ascoltare insomma tutti gli interventi. La ditta che si crea, che ha realizzato l'intervento, offrirà anche un piccolo rinfresco. Vi invito soltanto visto che c'è anche il mercato, ecco, magari se venite lo dite con Cinzia, che lei vi indicherà magari dove è più facile andare a trovare il parcheggio a seconda da dove provenite, perché insomma col mercato e questa iniziativa che porta tanta gente stiamo organizzando dei parcheggi, ma un pochino potrebbe essere che bisognerà un po' arrangiarsi, ok? Comunque